venerdì 3 gennaio. Un buongiorno da Claudio Iampaglia per questa ultima puntata della conversazione, che vi propone oggi più che una conversazione anche un omaggio. Un omaggio a una persona, ma un omaggio forse anche a noi, alla nostra storia, a qualcosa che quest'anno è ancora più importante, ogni anno quando gli anni sono rotondi, insomma, hanno bisogno di essere ricordati. E allora iniziamo così, iniziamo con una conversazione che è continuata per me in questi anni, che si è interrotta. Qualche settimana fa sono andato a casa di Angelo Bendotti a Bergamo. Era un po' che non ci vedevamo e volevo continuare la conversazione sul che fare della resistenza, della nostra memoria oggi, visto che quest'anno, il 2025, è l'anno dell'ottantesimo, no? Volevo anche vedere la nuova sede dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, che a Bergamo, dopo più di 50 anni, sta traslocando dalla sede storica di Via Tasso, con tutte le sue carte, documenti, fotografie, lettere, anche quelle dei condannati a morte della Resistenza. Ed è come un po' traslocare una miniera di vite, tragedie, storie, speranze, perché tutti gli archivi, se sono fatti con senso e cura, sono luoghi sacri, sono dispense, sono finestre sul domani. Insomma, sono andato a trovare l'Angelo e anche stavolta a tavola, nel bel mezzo del pranzo, non ho resistito a tirare fuori il registratore per non perdermi ciò che avrebbe risposto alla domanda, alla prima domanda, insomma, ero andato lì per quello, ma cosa contiene questo istituto, il suo archivio, insomma, cosa c'è in questo trasloco? E questa è stata la sua risposta.
Ma prevalentemente direi fantasmi, forse perché sono influenzato in questi giorni, in questi ultimi mesi, da una lettura che mi ha fatto tornare giovane in un certo senso, ma mi ha inquietato infinitamente, che è la biografia immensa scritta su Kafka, che mi ha portato a ragionare su tutto quello che lui chiamava fantasmi e sul suo mondo, dove non dico il sovrannaturale, ma quello che lui sembrava anche la realtà poteva sconfinare qua. Io alcune volte nell'istituto ci vedo i fantasmi, ci vedo le persone che sono passate, che magari alcune non hanno lasciato niente, neanche il sudore sulla sedia quando faceva caldo. Penso a una donna che era tornata dai lager, veniva lì, si sedeva, se avevamo il giornale, il quotidiano del giorno, ogni tanto lo sfogliava, era rarissimo che parlasse. Eppure è stata una delle presenze che per me, che poi l'istituto l'ho frequentato così a lungo e lo frequento ancora, è stata più determinante. Ecco, sono un poco queste le, secondo me, le cose che si conservano nel nostro istituto, che per me però ha avuto una grande fortuna, che ha potuto continuare e continua. Ecco, sì, una cosa che dico invece è che molti istituti non ci sono più. Cioè, questo per loro è un discorso, quello che faccio io dei fantasmi, probabilmente quasi inconcepibile. Ti faccio un esempio e poi mi chiudo su questi fantasmi. Quando Claudio Pavone venne a Bergamo per presentare Una guerra civile, e la sera poi andammo in una trattoria, e lui si sedette vicino a una persona che io avevo invitato, che era il Popitaino, che era stato commissario politico della brigata Mina in Valtellina. Il discorso andò inevitabilmente a finire su cosa voleva dire guerra civile. Vada bene, Taino era un frequentatore del nostro istituto, ma veniva non per le sue storie di partigiano, veniva perché era del Manifesto come me, era una simpatica persona, molto stravagante, un compagno meraviglioso. E lui disse a Claudio Pavone: ma scusami un momento tu, ma io ho letto, perché ero un lettore attento, io ho letto che tu sei figlio di un generale, ma che cazzo potevi scrivere se non Una guerra civile? E io rimasi folgorato da questa cosa, cioè come si poteva passare dallo storico di grande livello che aveva lanciato un libro di un'importanza per noi, è stata decisiva, e partire dal padre, che era il generale Pavone, e che secondo Taine, in quanto generale, non poteva che assolutamente essere d'accordo che quella era stata una guerra civile. Ecco, i fantasmi. Poi non dubitare, Claudio, che i fantasmi ti seguono, non rimangono in via Tasso, arrivano in via San Giorgio dove andiamo noi, perché i fantasmi ci difendono poi alla fine, quando qualcuno ci vuole troppo male e deve mettere in conto di vedersela con i fantasmi.
Meno male che ho registrato l'angelo, perché ci sono persone che bisogna riascoltare per comprenderne la profondità e la stratificazione di ciò che raccontano. E questa registrazione è una delle ultime. Angelo Bendotti è morto il 24 dicembre tra le braccia della Gabri, la compagna della vita. Aveva 83 anni e assomigliava davvero molto a Walter Matthau. Studioso insigne della Resistenza, dell'antifascismo, della Seconda Guerra Mondiale, fondatore e presidente dell'ISREC, era un ineludibile punto di riferimento per tutti gli istituti storici della Resistenza italiana, dice l'Istituto Nazionale Parri. Aveva appena pubblicato uno dei suoi libri più belli, Stasera mi fucileranno, Giorgio Paglia, 1922-1944, un lavoro di ricerca a cui teneva molto, perché dentro c'erano due delle sue grandi passioni e ossessioni: le carte, che finalmente era riuscito a recuperare, e gli incastri di relazioni da ricostruire minuziosamente per andare oltre l'accaduto dei fatti. Dopo 80 anni ancora c'è da raccontare sulla nostra liberazione e da studiare. Bendotti, per spiegarlo, partiva sempre dalla letteratura, dai suoi amati libri, che divorava soprattutto di notte. Qui lo ascoltiamo in una conversazione in automobile, in uno dei momenti in cui accendevo il registratore per non perdermi alcune chicche, alcune riflessioni che poi sarebbero inevitabilmente tornate utili.
Io parlavo di Fenoglio,
La domanda che in continuazione mi veniva fatta è: ma perché questa ostilità iniziale? Povero Fenoglio, cosa aveva poi fatto? E io cercavo semplicemente di spiegare che aveva raccontato la resistenza per quello che era stata. Non aveva modificato nulla degli avvenimenti, anzi, proprio perché li aveva raccontati nella loro nuda essenzialità.
Ma perché secondo te nella resistenza stessa, nei comandanti, nei partigiani, nei ricostruttori della memoria c'è questa autocensura, cioè non si può raccontare tutto?
Perché hanno paura, evidentemente, che le forze che hanno prima combattuto in campo aperto, ma che sono tornate e non sono state sconfitte in modo completo, e possono approfittare di queste descrizioni, racconti complicati, complessi, in cui emerge anche un aspetto che il primo in assoluto è quello che riguarda la violenza. La violenza che non hanno fatto solo i militi delle Brigate Nere, che sono stati maestri e feroci nell'applicare la violenza antipartigiana, ma anche anticivile, ma che sono stati anche quei partigiani che a un certo punto, per ragioni anche qui spiegabilissime, perché hanno fucilato le spie appena le beccavano? Hanno fucilato le spie perché erano l'elemento di più forte di contraddizione della lotta che combattevano, erano dei delatori. La gran parte degli eccidi contro i partigiani sono dovuti a opere di delazione, a spiate. Raccontare queste cose, insomma, ci vuole un bel coraggio. Poi dopo scopri che probabilmente se avessimo dato retta di più ai grandi scrittori invece che agli storici dell'epoca, probabilmente avremmo capito alcune cose prima. Avremmo capito che, appunto, quando Fenoglio racconta e fa incazzare i vertici del PC e racconta che, non so, nel tal paese il tal gruppo di partigiani gli vengono portati quattro fascisti catturati e non vedono l'ora che di massacrarli di botte, e allora tutti addosso, no? Non racconti la resistenza per quello che la resistenza è stato. E invece no, proprio perché la racconto per quella che è stato, dovrei avere la considerazione e l'attenzione dovuta, perché appunto la complessità di quel momento, la complessità di quello scontro, la complessità di tutto quello che contorna quegli anni è quella cosa lì. E tu però ti rifiuti di farne i conti. Io credo, sono in questo senso un grande estimatore del 68, un cambiamento di prospettiva, no? Con un affacciarsi anche più coraggioso di interpretazioni storiche, no? meno retorico, dai, per fare in fretta, ha probabilmente salvato dall'oblio e ha impedito che si continuasse in eterno a tramandare questa visione retorica edulcorata della resistenza. Ecco, credo che possiamo esserne convinti, perché ogni volta che facciamo un pezzo di strada, un pezzo di ricerca nuova, un pezzo di indagine, viene fuori poi questo dato oggettivo. Lo scandalo del libro di Pavone, ma che scandalo era quando già nel 46, 45 addirittura, Vittorio Foa, piuttosto che so io, Artomo o i grandi interpreti, parlavano tranquillamente di guerra civile. Non si ponevano il problema se lo era o non lo era stata, era a prescindere stata quella cosa lì, ci si era ammazzati fra italiani, insomma, no. Però questo si è pian piano voluto dimenticare.
Dalan trwyd i'r stes i mes a iordi I e chaer e rwll am bos fersa Me pies ar i all a fe gil e quel ostia Ke al me gat la panch al gat bwysa Ele rai'n si bel, e'n si simpatic Neger e bianc, propri un belè Se cepi quel che l'acqua Mia pescia che cepi il de tre Ja mi smandi l'està dalla ninetta Quella con la gambetta se folena L'em vista in mezzo agli orti ier mattina Che la luma valgat con un cortel E le malmostosa de brutta cera E la gonna svisera gross Vedela in ger fa propi pena E tu ce fiughe d'anna dos Che allo spetta da in via Savona Dopo mesi quale la torna ca Che su arrivata tre alla barbona E sulla gamba giusta giò legna Ho sento un crack de ossa rotta L'enda da intera come un fagot E le lavusava, oi mamma mia Me su strami, su scappa via Stasera vuoi dormire riformatori In quel di filangeria al numero due Manda del te de poi del predemone Mi son convinto stes da begresun Se gode de fo brava gent De la nineta me frega nient Le la giustizia che me fa tort Ninete viva malgal le mor Le la giustizia che me fa tort Ninete viva malgal le mor
E qui siamo un po' al cuore del modo in cui Angelo Bendotti già dai primi anni 70 ha studiato e raccontato quei 20 mesi di formazioni, assalti, scioperi, rastrellamenti, fucilazioni, fughe, fame, bombardamenti. Raccontati con le storie di chi ha creduto che ci fosse un paese da risollevare, una dignità da riscattare, fidandosi di chi c'era e costruendo relazioni. Raccontandolo però senza evitarne il dolore, la violenza, la paura, la fatica, la morte. Di esempi proposti da Angelo Bendotti ne abbiamo davvero tanti da proporvi con i suoi libri, come Banditen, che è la summa della resistenza bergamasca, oppure Gli ultimi fuochi, scritto con Elisabetta Ruffini, su un caso che li ha portati anche a processo sulla fucilazione di giovani repubblichini a Rovetta, oppure sull'amico Fritz, dedicato al comandante delle SS, Fritz Langer, o ancora Piombo Fraterno, o Nel segno di Fenoglio, tutti pubblicati da Il Filo d'Arianna, la casa editrice dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Bergamo, l'ISREC. Vi propongo invece una riflessione molto dura di Angelo Bendotti. Parte dagli ultimi giorni della guerra e dalla resa a cui i nazisti si preparano, trattando direttamente con i comandanti partigiani, abbandonando di fatto gli alleati repubblichini, e poi a tutto quello che seguirà, comprese le vendette. In questo caso saremo disturbati non dall'automobile ma dal vento, perché siamo in cima al passo della Presolana, lì sui sopralluoghi che qualche volta è capitato di fare insieme per dare luogo, strade, alberi, case ai racconti. C'è sempre qualcosa da imparare.
Ma negli ultimi mesi, proprio la primavera del 45, noi non abbiamo particolari interventi
da parte delle SS o di Langer, cerca di mantenere questo stato di non belligeranza assoluta, di arrivare alla fine senza drammi. E la resa a Bergamo vuol dire quello, perché non ci sono fatti cruenti, vengono ammazzate un po' di spie, ma quelli sono i partigiani che lo fanno. Di tedeschi ammazzati io non ho mai sentito raccontare, non c'è uno scontro cruento per cui sono asserragliati nella tal e bisogna, no, sono lì in attesa di potersi arrendere e di arrendere senza subire alcuna conseguenza, come poi più o meno avviene per tutti questi. Riusciranno a andarsene, ecco, senza...
Senti, perché mi hai detto prima che è molto interessante che gli omicidi, o chiamiamo così le vendette, dei giorni e delle settimane seguenti alla liberazione sono soprattutto opera di partigiani o comunque di realtà cattoliche?
Eh beh, perché così è in effetti. Nei GL era molto forte la presenza di cattolici, per le particolari configurazioni della provincia di Bergamo, dove il cattolico voleva dire l'80-90% della popolazione, anche i posti dirigenti, anche le brigate Garibaldi erano piene di cattolici, non è che non avessero questo problema. E nei GL c'erano anche alcuni comandanti cattolici, particolarmente decisi a farla la resa dei conti. Alcuni di questi, facciamo un nome fra tutti, Fortunato Fasana, che comanda una brigata della Val Brembana, della Valserina, la 24 maggio, che è sicuramente il castigamatti nei giorni della liberazione, fucila, ammazza. Quanto erano necessarie, certo, allora si doveva ammazzare, fare un bagno di sangue, come diceva il contadino di Fenoglio, ma a un certo punto l'ho anche scritto che non ho mai capito bene perché si debbano attribuire ai comunisti atti che i comunisti non hanno compiuto, perché nei giorni della liberazione a Bergamo tu non trovi uno ammazzato dai comunisti, anche se la pubblicistica di destra, anche se si sono scritte nefandezze, compiute qualcosa nella bassa, molto relativo, e invece trovi i numeri che si impennano rispetto a ex repubblichini o conniventi col fascismo, che finiti ammazzati nella resa dei conti da parte di questi settori, ecco, è proprio il segno della guerra civile. Dopo sai che poi non sia stato minimamente messo in discussione, vabbè, insomma il discorso che abbiamo già fatto su come la resistenza non è stata studiata come avrebbe forse meritato di essere studiata, anche rispetto a fatti come questi, perché tu perpetui una storia che poi, quando vai anche a indagare un po' più a fondo, ti ricordi quei dati che davo io del Ministero degli Interni, e Bergamo ha più morti di Reggio Emilia. Mi pare che siano 254 i morti ammazzati. Ne ha meno Reggio Emilia, il triangolo della morte, il triangolo. E poi vai a vedere i dati e scopri che, a parte Torino, a parte alcune città del Piemonte, c'è Bergamo. 254, dice il ministero, sono dati ufficiali. Allora anche lì ti viene qualche dubbio, ma se non li hanno ammazzati i comunisti, se non li hanno ammazzati, da dove arrivano tutti sti morti, Sacramento? Vabbè che ce ne sono 43 a Rovetta, però sono tanti 254. E io credo che anche questo dato di per sé, non dico basti, ma possa, avrebbe, non meglio, non possa, avrebbe potuto indirizzare gli studi in un modo forse più attento.
Siamo ancora in tempo?
A farlo, se i giovani vorranno, se è in tempo. La rivoluzione francese si studia ancora, ci sono dei momenti della storia che sono momenti epocali, di grande cesura. L'Italia che nasce dalla resistenza è un paese diverso da quello che era entrato l'8 settembre del 43, probabilmente non siamo riusciti a, come dire, a far diventare una conquista molte delle proposte, molti dei modi di essere dei partigiani, però qualcosa. Io credo che non dobbiamo arrenderci, dobbiamo continuare a studiare per spiegare anche certi avvenimenti dell'oggi. Insomma, io credo che, vabbè, ma questo è un altro discorso, però credo che per esempio i governi che abbiamo, il governo che abbiamo, sia anche l'onda lunga di un fascismo non sradicato, non individuato nel suo essere profondo, non solo nell'escrescenza dello scontro armato, ma in sotterranea un fascismo che è rimasto, che è andato avanti, che è riuscito a sviluppare delle radici forse più solide, più profonde di come immaginavamo.
Vincenzina, davanti la fabbrica, Vincenzina, il foulard non si mette più. Una faccia davanti a un cancello che si apre già. Vincenzina, hai guardato la fabbrica. Come se non c'è altro che fabbrica, e hai sentito anche odor di pulito, e la fatica è dentro là. Zero a zero anche ieri, sto Milan qui, sto Rivera che ormai non mi segna più, che tristezza, il padrone non c'è neanche problemi qui. Vincenzina, davanti la fabbrica, Vincenzina, vuol bene alla fabbrica. Sa che la vita giù in fabbrica non c'è, se c'è com'è. La Rai, 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 la Rai.
Nel saluto che l'ISRE, che la città di Bergamo, ha voluto dedicare ad Angelo Bendotti lo scorso 26 dicembre, la sua direttrice, la sua amica Elisabetta Ruffini, lo ha ricordato per l'umiltà di ascoltare, il coraggio di guardare, la voglia di capire. C'era tutto questo nella felicità dei tuoi occhi, ha detto, ma sui giornali e media bergamaschi Angelo Bendotti è stato definito più come un uomo intransigente. Forse volevano ricordare che non lasciava passare nulla dei quotidiani strafalcioni o revisionismi più o meno coscienti che la politica non solo governativa promuove, oppure la mancanza di rispetto per noi stessi e per la Costituzione quando passiamo per vie o scuole intitolate a razzisti e fascisti, per fare un esempio molto odierno del dibattito storico. Prendiamo Palazzo della Libertà a Bergamo, su cui campeggia una scritta dedicata ad Antonio Locatelli, eroe della guerra e della rivoluzione, sottinteso la rivoluzione fascista. Ecco, di fronte a quel palazzo ci siamo fermati a un bar per farci raccontare da Angelo Bendotti, insieme ad Elisabetta Ruffini, che cosa significa oggi Antonio Locatelli e perché dovremmo ricontestualizzare la sua e la nostra storia.
Ci sono 252 comuni in Bergamasca e forse 7-8 non avevano la via intitolata a Locatelli. Ha detto bene che non solo le vie, ma anche edifici, piazze, busti messi all'ingresso per esempio delle aule scolastiche. L'ospedale di Piario è intitolato ad Antonio Locatelli. Il CAI, che è una secondo me delle cose più vergognose, ma proprio lo dico, lo sottolineo, non ho nessun imbarazzo a dirlo, una delle cose più vergognose, è intitolato ad Antonio Locatelli. È una figura complessa molto, perché nasce questo mito di Locatelli, no? Che ha origine proprio con la Prima Guerra Mondiale. Lui è un pilota d'aviazione e fa però soprattutto questa grande occasione anche propagandistica, che è il volo su Vienna con D'Annunzio. E quindi da lì, io direi, inizia un po' il mito di Antonio Locatelli, perché gli viene data una medaglia d'oro complessivamente per la partecipazione alla guerra, e si inizia a parlare di lui come appunto un aviatore di grande livello. Non dimentichiamoci che poi Locatelli questa fama di aviatore la, come dire, costruirà anche su tutta una serie di voli, di trasvolate che lui compie poi dopo la grande guerra fino agli anni 30. Quindi quelle che per allora erano un poco considerate le imprese, ecco, dell'aviazione. Ecco, Locatelli fa parte di questa temperie culturale, insomma, anche propagandistica, perché ovviamente poi il fascismo era andato al potere, lui era fascista della prima ora. E questo non bisogna dimenticarlo, non è solo il fascista che poi diventa podestà di Bergamo. No, all'inizio lui è uno squadrista. Non sarà noto come Balbo o come altri di quelle risma, però è anche lui segnalato in alcuni attacchi, assalti. All'Overe, per esempio, va a manganellare in un'assemblea di antifascisti. Quindi lui è fascistissimo, c'è poco da dire. Poi ha più una carriera di tipo istituzionale, ecco, diventa podestà di Bergamo. A Bergamo è ricordato perché lancia un po' un piano di risanamento di Città Alta con alcuni architetti locali, che diventa una gloria questo intervento. E poi però appunto il suo essere fascista si ripresenta puntuale con le guerre coloniali, dove va volontario. Lui in Africa bombarda, in poche parole, bombarda e lo dice, lo scrive, c'è questo rapporto con la madre alla quale lui scrive lettere, ci sono alcuni pezzi che sono veramente impressionanti nel dire fino a che punto lui poteva arrivare, ecco, è arrivato, non poteva, è addirittura arrivato, cioè, eccolo qua, proprio la frase, la lettera. Dunque, lui scrive alla madre questa lettera: ho volato già 4 volte su Harrar, 5 su Gajiga, 2 su Dire Dawa, e ho lanciato bombe con una precisione che potrai ammirare dalle mie fotografie fatte con la Leica. I nemici oppongono resistenza al centro, ma li teniamo bombardati, che non possono più mostrarsi alla luce del sole. Saranno sgominati, sterminati, e se vorranno resistere correranno il rischio di morire di fame. Insomma, un divertimento unico. Poi insiste e si attribuisce proprio il seminatore di morte. Quando vedevo le bombe centrare le case, distruggere, incendiare la cittadina in molti punti contemporaneamente, io che di solito sento un po' di pietà per il nemico, gioivo. Vada bene, lo sapete meglio di me che si bombardava con i triti. Ecco, quindi l'uomo è questo, non è altro. E noi non riusciamo, nonostante queste cose, nonostante questo carico di infamia, perché io non so poi come si può definire in altro modo, e qui imperterrito va avanti una sorta di, come la chiamiamo, glorificazione dell'eroe, non so, di quasi quasi di dispetto perché noi avanziamo alcune osservazioni, facciamo alcune polemiche, noi istituto dico, ma insomma continuiamo a dire, contestualizziamo però le cose. È come il busto che viene conservato nella Torre dei Caduti, nessuno di noi ha detto lo prendiamo e lo buttiamo in discarica. Mettiamo una contestualizzazione che dice il busto di Antonio Locatelli, appunto, si trovano i termini giusti per dire che ebbe quel ruolo che ebbe durante la guerra in Abissinia. Insomma, non è che chiediamo la luna, chiediamo quello che in altre realtà è stato fatto contestualizzando giunte illuminate, così che definite, progressiste, hanno pensato bene di dirci che no. Sarebbe un poco, un tanto da rivedere la toponomastica, non solo le dediche delle vie, delle istituzioni, dei palazzi a Locatelli, ma anche l'intitolazione di alcune vie a figure che hanno avuto ruolo e peso proprio durante le guerre coloniali, durante la guerra in Etiopia, e che sono ormai storicamente riconosciuti come degli stragisti, non so come definirli in un altro modo. Tra questi la figura che anche questa a Bergamo ha assunto via via i toni e i caratteri dell'eroe, perché guai a toccare per esempio gli alpini, che sono una gloria locale, guai a toccare gli alpini il loro colonnello, Gennaro Sora, che è ritenuto, credo, per gli alpini un eroe a tutto tondo. Questo Gennaro Sora, appunto, che diventò noto durante il periodo fascista per un'impresa che ebbe a che fare col tentativo del salvataggio di un dirigibile che si era schiantato sulla banchisa polare, ma questa è un'altra storia. Riuscì invece molto bene a partecipare alla guerra contro l'Etiopia e a essere l'autore, o perlomeno l'ufficiale più alto in grado, di una strage, la strage di Zeret, sulla quale negli ultimi tempi si è potuto andare a fondo. Un gruppo di ribelli numeroso, qualche centinaia di ribelli abissino, venne individuato, si ritirarono per sfuggire al rastrellamento, all'accerchiamento, raggiunsero questa grotta Zeret, dove insieme a popolazione civile dei paesi, dei villaggi della zona si ritirarono in questa grande grotta, e lì intervenne l'esercito, intervenne appunto il battaglione Sora, e a un certo punto, essendo difficilissimo far uscire da questa grotta, che si perdeva anche nel territorio, cioè dentro, decisero una operazione terribile, dal sopra fecero scendere sori e così, guidati da un chimico che poi ha lasciato anche scritto, fra l'altro con grande coraggio, la memoria di questo chimico. Arrivarono giù davanti alla grotta e fecero esplodere lì alcune bombe leprite che entrarono, e ovviamente dopo poco dalla grotta non era più possibile resistere, uscirono e la gran parte venne massacrata mentre tentava di uscire dalla grotta. Molti erano già morti dentro. Studioso, uno storico, Matteo Dominioni, scrisse un libro appunto nel quale veniva dato spazio la ricostruzione di questa vicenda. Da quel libro poi ne sono nate altre ricerche, altri studi che hanno precisato con chiarezza anche la dinamica dei fatti, che dice appunto la responsabilità del comandante di questa azione, che per noi, per i bergamaschi è una gloria. Tanto è vero che la via è qui, tanto è vero che appunto toccare Sora è quasi un delitto di lesa maestà.
Addio Lugano bella, o dolce terra mia, scacciati senza colpa, gli anarchici van via, e parto cantando, con la speranza in cuore, e parto cantando, con la speranza in cuore.
Menzogna, Repubblica borghese, un dì ne avrai vergogna. Noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir.
Noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir.
Banditi senza tregua andranno di te.
Sarebbe bello festeggiare questi 80 anni, questo 80esimo della liberazione, con un po' di questa coerenza, un po' di questa onestà della propria pagina quotidiana di Angelo Bendotti. E prima di prenderci questo impegno, però, vi lascio con un ultimo racconto, almeno per questa conversazione, proprio di Angelo Bendotti. Tornando nella sua Schilpario, il capoluogo della Valle di Scalve, dove è nato, tornando alla casa dove è nato, al falegname che stava a pian terreno, all'infardo volontè e a una catenina. E intanto buon anno a tutti, buon ottantesimo della liberazione. E ciao Angelo.
Noi vivevamo là sopra, dove adesso ci sono le scuole, c'era una bellissima cascina, noi la chiamavamo la castegna, perché c'erano alcune piante di castagna lì. C'erano quelle case lì e poi qui non c'era niente, non c'era il distributore, non c'era niente, c'era questa casa e la Falck.
e noi andavamo a giocare perennemente lì. Io un giorno giocando con gli amici, avevo la palla, mi andò dentro nella cascina in una specie dietro un muro e io andai a recuperare la palla e, superato il muro, e vidi quest'uomo lì appoggiato in qualche modo dentro in questo riparo. Non provai né paura né niente, mi sembrò una cosa normale. La palla era entrata lì, lui ce l'aveva e me la buttò lì come così. Però fece a tempo a dirmi: non dire che m'hai visto. Invece per me fu l'invito a dire che l'avevo visto, però ero diffidente. Lì a casa io ricordo che li odiavo a morte. C'avevo una scatola di legno, che ho ancora fra l'altro quella scatola, se vuoi te la faccio vedere un giorno, che c'erano dentro i fruttini Zueck, infami, perché mia mamma la merenda era il fruttino Zueck, io che vedevo ogni tanto quelle merende con un po' di sale, con l'olio, con un po' di... Boh. Chissà perché mi misi in tasca qualche fruttino Zueck e tornai lì da lui per portargli questi fruttini, così. Mia mamma si era accorta della cosa, mi venne dietro e conobbe e scoprì l'infarto che venne portato qui in questa casa e per un po' rimase con noi. Poi c'era la sorella, appunto, e un po' stette dalla sorella e un po' stette su nelle baite come gli altri partigiani. L'infarto volontè era un notaio, questa era la sua professione di crema, ufficiale degli alpini, che all'8 settembre è uno di quelli che arriva qui. Arriva qui perché sua sorella, che si chiamava Clefi, aveva sposato un certo Grassi, il cui figlio era il comandante del gruppo partigiani di qui. E viene qui e ovviamente, essendo un uomo di sentimenti antifascisti, entra a far parte di questo gruppo partigiano. Ha una sua visione della resistenza, io definirei molto guardinga, molto misurata. Le azioni devono essere studiate bene, non ci vuole quel tanto di più. E si impegnava molto e fece molto lui, ma la sera del 28 aprile sale sul camion di questo gruppo che va verso questa legione Tagliamento, che viene verso Schilpario, che cercano una via di fuga che non è la Valcamonica che va giù, perché immaginano che sia piena di posti di blocco, e tentano questa deviazione. E viene, evidentemente, i partigiani le vanno incontro per dirle che è finita la guerra, sostanzialmente, basta. Stavano facendo festa in piazza, no, quando arriva la notizia. E loro hanno preparato un agguato e sparano e muoiono 12 persone, erano alcuni partigiani, alcuni neanche, erano ragazzi del paese, uomini del paese, che salgono su questo camion e vanno verso la morte. Va da bene che il volontè, fra l'altro, fino alla fine tenta di non andare, non lui, ma di non far andare nessuno, perché lui dice: sta venendo buio, è sera, nevica, cosa andiamo a rompere le palle a un gruppo che viene giù armato, e cosa ne sappiamo. Lui fu tranciato proprio da una raffica di mitra, probabilmente, e la cartinina gliela trovarono dentro nella camicia, nella giacca. Venne presa così, messa in un, non so, come dire, in un piccolo portagioie o qualcosa del genere, è portata mia mamma, che era amica, conoscente loro, e era per me, perché quella finestra lì era quella che per noi era la camera rossa. Si chiamava la camera rossa perché semplicemente un copriletto era rosso, no, sai, nelle case non la chiamavamo così. E io passai tantissime notti con l'infarto, perché era qui rifugiato da noi. E lui aveva detto alle sorelle: se mi capita qualcosa, la catenina la date all'angelo. E così è arrivata la catenina.
Thank you. egoista, vile traditore. Ormai sicura è la dura sorte del fascista, vile traditore. Fera scarpe rotte, pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, huh, ah, huh, ah, huh, ah, huh, ah.
Well, don't you know
that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home.